È proprio vero quello che dice il Signore nella sua parola, come lo Spirito di Dio è unico, è uno solo, e guida veramente ogni cosa secondo un filo conduttore. Questo filo conduttore è stato introdotto questa mattina proprio nell'introduzione, quando Gino diceva bisognerebbe riflettere su questa frase per amore di me. E neanche farlo apposta, è proprio su questa frase che vogliamo riflettere questa mattina insieme, osservando l'esperienza di un uomo, un'esperienza che troviamo descritta nel capitolo 10 dell'Evangelo di Marco. Scusate, non Matteo, me ne sono accorto solo adesso, abbiate pazienza. Marco capitolo 10. Leggeremo dal versetto 17 al versetto 21. Dice così la scrittura. Dice così la scrittura. Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e, inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispose: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù. Gesù, guardatolo, lo amò e gli disse: Una cosa ti manca. Va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Conosciamo sicuramente molto bene questo testo, conosciamo le ragioni per cui Gesù parlò in quel modo a quell'uomo, conosciamo ciò che è scritto nei versetti dopo, della reazione che purtroppo quell'uomo ebbe davanti a Gesù. Ma la cosa su cui vogliamo soffermarci questa mattina è proprio quest'uomo. Chi era quest'uomo? Perché si presentò a Gesù? Come si presentò a Gesù? Cosa c'era nel cuore di quest'uomo? E qui noi osserviamo il me, per amore di me. Allora osserviamo il me, chi siamo noi? E vedremo che quest'uomo ci rappresenta perfettamente. E poi dall'altra parte osservare quello che ha fatto Gesù nei suoi confronti. Non andremo troppo oltre quello che è stato proprio l'impatto della frase che Gesù gli ha detto, ci fermeremo lì. Non andremo a vedere la sua reazione, il perché del fatto che Gesù gli abbia detto quelle parole. Non è questo l'obiettivo diciamo, della nostra riflessione questa mattina, ma è fermarci a quello che Gesù ha fatto, il modo in cui Gesù si è rapportato nei suoi confronti. E allora osserveremo quattro aspetti, quattro elementi. Un tale, abbiamo detto, le caratteristiche di quest'uomo, chi aveva Gesù davanti in quel momento. Poi vedremo che quell'uomo era andato da Gesù per una ragione precisa, era andato da Gesù per fargli una domanda. Allora, se quell'uomo aveva fatto una domanda a Gesù, è perché c'era qualcosa che lo spingeva in quel momento a essere davanti a Gesù. E poi vedremo che Gesù ha guardato il cuore, la mente di quella persona e ha espresso, potremmo dire, un giudizio. Ha dato l'esito di una radiografia, ha detto: tu hai un bisogno, ti manca qualcosa. E qui ecco l'aspetto importante: per amore di me. Gesù vede un soggetto davanti a sé, al quale ha palesato chiaramente che è un uomo mancante, come vediamo qui. Allora Gesù gli pone che cosa davanti? Gli pone davanti una certezza. per amore di quell'uomo, Gesù gli pone davanti una certezza. Fai delle cose, gli dice Gesù, e qui non voglio entrare in questo aspetto perché ci sarebbero altre cose da dire, ma non è il nostro contesto. Fai delle cose, ma una volta che le hai fatte, vieni e seguimi. E questa è la parola chiave. Ci sono due parole chiave straordinarie che noi possiamo prendere per la nostra adorazione in questo testo. Tu sei mancante, ma io ti dico che mi puoi seguire. Ecco l'aspetto straordinario dell'amore di Dio che si è manifestato per noi, per amore di me. E allora osserviamo un tale. Abbiamo letto, mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e inginocchiatosi davanti a lui gli domandò. Un tale, qui potrebbe esserci la faccia di ognuno di noi. Perché questo? Se ne notiamo, la scrittura tante volte è stata particolarmente dettagliata nel descriverci chi c'era davanti a Gesù, o comunque le parole, o comunque i personaggi che erano coinvolti in una certa vicenda. C'era il figlio di, c'era un certo nome, c'era quello appartenente alla tribù di una certa, di una delle certe tribù, c'era il figlio, il nipote della tribù di. In questo caso invece la scrittura è stata volutamente generica. Un tale. Non sappiamo il suo nome, non sappiamo la sua professione, non sappiamo la sua estrazione, sappiamo solo che era ricco, ma non abbiamo altri dettagli. Perché? È volutamente generico il messaggio che Gesù ha voluto passare. Perché al posto di questo tale ci può essere ognuno di noi. Questo è un messaggio che vale per tutti noi. Al posto di questo tale, ognuno di noi può mettere il proprio nome. Non c'è distinzione. Perché? Perché il messaggio dell'amore, della salvezza del Signore Gesù è un messaggio che va bene per tutti noi, che va bene per tutti gli uomini. È un messaggio generico, universale. E allora questo tale è descritto così perché rappresenta ognuno di noi. Ma chi era questo tale? Allora, un tale, potremmo dire, è un soggetto anonimo. Perché? Perché è un modello, è un prototipo di ognuno di noi. Però vediamo, ed è molto interessante, che non era una persona qualsiasi. Da cosa lo capiamo? Beh, innanzitutto Gesù gli dice, tu sai i comandamenti. E attenzione, non è una domanda. Gesù non gli sta dicendo, ma tu per caso conosci la legge? E lui avrebbe potuto dire sì oppure no. Ma Gesù conosceva il suo cuore e sapeva che quella era un'affermazione. Gesù gli sta dicendo, tu conosci i comandamenti. Cioè era un uomo che era un profondo conoscitore della legge di Dio. Per cui non parliamo di un uomo da poco. Non solo, cosa molto più interessante, era un uomo che era andato a mettersi in ginocchio davanti a colui che lui definiva il maestro buono. Ed era un ricco. Non era un aspetto da poco il fatto che un ricco, un uomo che avesse degli interessi, si mettesse contro il sistema. Chi era il sistema allora? Era quel sistema di farisei e di sacerdoti che tutto volevano a Gesù fuorché bene, e che tutto volevano nei confronti di Gesù fuorché che lo si riconoscesse pubblicamente come un maestro buono. E invece noi vediamo un ricco, un uomo che aveva degli interessi, che invece che cosa fa? Va davanti a Gesù pubblicamente e dice maestro buono, e si inginocchia davanti a lui. Pensiamo a Nicodemo, pensiamo a Giuseppe d'Arimatea, furono persone che all'inizio andarono da Gesù di notte, per esempio Nicodemo. Perché? Magari perché c'era paura, c'era la difesa anche di qualcosa. Per cui un uomo che era un conoscitore della legge, un uomo che ebbe anche la forza, l'ardire di sfidare il sistema pur di inginocchiarsi davanti a Gesù e di riconoscerlo come un maestro buono, è un uomo che poté dire davanti a Gesù, ma io tutte queste cose le ho fatte fin dalla mia gioventù. Per cui era anche una persona che metteva in pratica la legge. Allora capiamo che sì, è vero, è un soggetto anonimo, un prototipo, un modello che ci identifica, però è un modello di alta statura, non è un modello da poco. È un uomo che conosceva, è un uomo che metteva in pratica ed è un uomo che ci teneva davvero, potremmo dire una considerazione di Gesù davvero grande, che nessun ricco, nessuna persona nel suo ruolo forse allora avrebbe avuto. Eppure, nonostante questo, era un uomo che aveva dei dubbi. Era un uomo che aveva tutto, umanamente parlando. Aveva una posizione, era ricco, era zelante, conosceva la legge, era una brava persona. Ora, oggi noi dovessimo identificare un soggetto del genere dal punto di vista sociale, quando noi parliamo con le persone, cosa ci dicono? Ma io sono un onesto cittadino, sono un buon padre di famiglia, non ho mai fatto nulla di male. Tante volte noi parliamo alle persone del mondo dicendo noi tutti gli uomini sono peccatori, non diciamo voi siete dei peccatori, ma ci mettiamo dentro anche noi, tutti gli uomini sono dei peccatori, e spesso ci guardano e dicono: ma perché? In che cosa? Fondamentalmente sono onesto, pago le tasse, lavoro, sono un buon padre di famiglia, vivo nella società, cosa ho fatto di male? E quest'uomo era così, fondamentalmente lui aveva tutto, conosceva la legge, la metteva in pratica, stimava, amava, aveva capito chi aveva davanti. Eppure, nonostante questo, lui ha un dubbio. C'è qualcosa nel suo cuore che lo tormenta, che non lo lascia stare in pace, che non lo fa stare tranquillo. E io penso che quell'uomo avesse avuto dei dubbi nell'andare a Gesù, proprio per il fatto che lui era ricco, se sia stata una decisione tormentata la sua, il fatto di dire: io però devo andare a capire chi ho davanti. E a un certo punto, inginocchiatosi davanti a Gesù, disse: maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E qui è il nocciolo del problema. Certo, un uomo buono, un uomo ricco, un uomo zelante, tutto quello che vogliamo, ma osserviamo, lo Spirito del Signore coglie sempre nel segno. C'era in lui la madre di tutti i dubbi. E qual è? Basterà tutto questo per avere la vita eterna? E qui, come si dice nel mondo, casca l'asino. Perché? Perché questo è il grosso problema. Io posso avere tutto, posso sentirmi a posto, posso essere un buon religioso, posso essere un uomo esemplare nella società, ma è sufficiente per avere la vita eterna? E questa era la domanda che lui aveva maturato nel suo cuore. E se ci pensiamo bene, questa è un po' la domanda che ha spinto e che spinge tutte le persone ad andare a Dio. Qual è fondamentalmente la grossa differenza tra chi prende una decisione per Dio e chi non la prende? Il fatto che a un certo punto la persona si guardi e dica: io sono così, 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 così. Ma è sufficiente? Basta? Sono a posto davvero? Punto interrogativo. E davanti a questa domanda si apre un mondo di risposte. Ma fondamentalmente la madre di tutti i dubbi è: cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E lui aveva capito che c'era qualcosa che non andava. E questo cosa ci fa capire? Ci fa capire una grande lezione, tornando a quel me. Il nostro me, il nostro io, può essere di un livello, di una levatura veramente anche grande, ineccepibile. Possiamo essere anche le migliori persone di questa terra. Quell'uomo non mancava nulla, era buono moralmente, perché conosceva la legge e la metteva in pratica, era buono anche umanamente, perché comunque aveva anche un patrimonio, per cui vuol dire che anche non era uno stupido, aveva anche saputo o mantenere l'eredità che aveva ricevuto dai genitori, oppure crearsi un nome. Però tutta questa sua levatura scontra contro un fatto. È vero tutto questo. Però io sono un peccatore. E se tanto è vero che sono un peccatore, se tanto è vero che sono mancante davanti alla legge di Dio, allora il me si pone una domanda e dice: sì, va bene, ok, ma tutto quello che ho è sufficiente per ereditare la vita eterna? Boh, bella domanda. Sapete che c'è? Dice: andiamo a chiederlo a chi può darmi la risposta. E allora lui va da Gesù. Cosa devo fare? Cosa c'era allora nel cuore di quest'uomo? Cosa significa questa domanda? Beh, la prima cosa è il fatto che lui avesse dei dubbi, delle incertezze. Non sapeva cosa fare, altrimenti non ci sarebbe andato. Se lui va da Gesù e gli dice: che cosa devo fare? È perché non sapeva cosa fare, altrimenti non sarebbe andato. È normale questo. O sarebbe andato dicendo delle altre cose. Ma lui cerca la risposta alle sue domande. Perché fondamentalmente lui ha delle domande, perché fondamentalmente lui ha dei dubbi, fondamentalmente lui ha delle incertezze. Allora il nostro me, il nostro io, pur in tutte le sue grandi virtù, non potrà mai rispondere alla madre di tutte le domande. Come posso fare per avere la vita eterna? Rimarrà sempre nei dubbi, nelle incertezze. Perché? Perché nessuno è buono, tranne uno, cioè Dio. Gesù sapeva perfettamente, noi sappiamo molto bene, Gesù conosceva il cuore di quell'uomo come ha conosciuto il cuore di tutti gli uomini che gli sono stati davanti. E se Gesù gli ha detto quella frase, non è a caso. È perché Gesù sapeva che il dubbio che c'era nel cuore di quell'uomo era questo: io sono bravo, ma fondamentalmente nessuno è buono, tranne uno, cioè Dio. Io non sono buono, diceva quell'uomo. Nessuno è buono. Se Gesù gli dice queste cose, lo fa perché gli sta andando a ricordare quello che c'era nel suo cuore, quello che era il suo pensiero. Nessuno è buono, neanche tu. Eppure ti ho appena fatto vedere, dice Gesù, quello che tu sei. Gesù a un certo punto quell'uomo gli dice: maestro buono. E Gesù dice: ma nessuno è buono se non Dio. E questo è il primo elemento. E poi Gesù gli dice: ma tu sei così, ma tu hai fatto questo, ma tu conosci la legge, ma tu l'hai messa in pratica. È vero, ma ricordati, nessuno è buono tranne uno, cioè Dio. Tu non sei buono, ma io metto in pratica la legge. Tu non sei buono, ma io conosco la legge. Tu non sei buono, perché solo uno è buono, cioè Dio. E questo vale anche per noi. Questo è quello che noi dobbiamo capire e che abbiamo compreso. Ma io sono così, sono così, sono così, sono così. Ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo. Sì, è vero, l'abbiamo fatto. Ma nessuno è buono, tranne uno, cioè Dio. E questa realtà non si cambia. Noi ci possiamo mettere davanti a questa frase tutto quello che vogliamo. La possiamo argomentare come vogliamo, la nostra tesi. Chi ci sta davanti, che parla con noi, e pensiamo ai non credenti, può argomentare come vuole. Ma questa argomentazione non cambia la realtà dei fatti. Nessuno è buono, solo uno, cioè Dio. Tu non sei buono, io non sono buono. Il me non è buono. E infatti Gesù cosa gli dove lo porta? Lo porta alla consapevolezza di una mancanza. Ti manca qualcosa. Signore, ma io questo, ho questo, ho questo, ho questo, ho questo. Sì, è vero, le hai, ma ti manca quello. E sai che c'è, gli dice Gesù? È questa mancanza che ti rovina. Tutto quello che tu hai non può compensare quello che ti manca. È come se noi prendessimo in mano un puzzle, arrivassimo al 95% e avessimo un buco del 5%, dei pezzi che mancano. È finito il puzzle? No. Ma il 95% è fatto. Sì, ma non è finito. Possiamo dire quello che vogliamo sulla parte che abbiamo fatto, ma la bellezza del paesaggio, di quello che è, della parte che abbiamo fatto, non nasconderà mai il buco di quello che manca. E il buco è lì, è oggettivo. Poi si può argomentare, si può dire: ma guarda la parte che ho fatto, guarda com'è bello, guarda i colori, guarda tutto. Sì, ma c'è un buco, basta, c'è una mancanza. E Gesù gli dice: ti manca una cosa. Non scappi di qui, dice Gesù. Cosa dice la scrittura riguardo alla nostra condizione? Non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Poi ripeto, possiamo metterci quello che vogliamo davanti a queste parole, ma la realtà è questa. A me capitava molto spesso, quando lavoravo nella vecchia azienda, di andare dai clienti. Io gestivo le controversie, gestivo i problemi, e una cosa che ci avevano insegnato, questo a un corso fatto, era entrare nella sala, mettersi davanti al cliente e mettere su un foglio la scritta con il problema, specie quando era colpa del cliente, e si lasciava il foglio lì. E la prima cosa che si diceva al cliente, immaginiamo che questo sia il foglio, la prima cosa che si diceva al cliente è: vedi, hai sbagliato in questo. E il cliente cominciava: sì, però tu quella volta non mi avete dato il pezzo, però voi avete fatto... Sì, è vero, hai ragione, ma oggi siamo qui a parlare di questo e tu hai sbagliato qui, e lo riportavi al foglio. E lui ricominciava, e tu lo riportavi, e lui ricominciava, e tu lo riportavi. Perché qual era l'oggetto della contesa? Era quello che c'era scritto sul foglio, basta, era quello. Noi dobbiamo parlare di quello. Poi tu ti puoi difendere come vuoi, ma la tua difesa non cambia la realtà dei fatti. E questo è quello che il Signore dice nella parola di Dio. Questo versetto inchioda tutti gli uomini, perché noi possiamo dire quello che vogliamo davanti a Dio. Ci saranno persone che si presenteranno davanti a Dio argomentando chissà quali cose, o meglio, credendo di poter argomentare chissà quali cose. Ma Dio li riporterà qui. Dio dirà: non c'è nessun giusto. Non c'è nessuno che capisca. Non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Ecco perché quell'uomo aveva i dubbi. Ecco perché aveva le incertezze, ecco perché aveva dei sensi di colpa, ecco perché ha avuto bisogno di farsi quella domanda, ecco perché non aveva risposte. Per questa ragione, perché lui era così, e noi siamo così, non c'è niente da fare, ognuno di noi è così. Se noi ci prendiamo e ci estrapoliamo dalla grazia di Dio, noi siamo questo, non siamo giusti, non capiamo, non cerchiamo Dio, siamo sviati, siamo corrotti. Non pratichiamo la bontà, o come dice Isaia, siamo tutti come un uomo impuro, tutta la nostra giustizia è come un abito sporco. Ecco il me. Allora, per amore di me, il me è questo: un uomo che davanti a Gesù è stato messo a nudo in quello che era la sua condizione. E infatti dice: una cosa ti manca. Com'è l'uomo che si pone davanti a Dio? Abbiamo detto, il me è quest'uomo. Allora quest'uomo a un certo punto dice: io voglio avere l'ardire, lo abbiamo fatto un po' tutti noi, ed è quello che fa anche la religione, per esempio, di confrontarmi con Dio. Ebbene, però, al di fuori della grazia c'è la legge. Allora ognuno di noi, ogni uomo va e si confronta con Dio. Ma com'è la legge? La legge infatti possiede solo un'ombra dei futuri beni e non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. Perché? Perché fondamentalmente l'uomo che si avvicina a Dio non è perfetto. La legge dice: ok, vuoi avere la vita eterna? Benissimo, questa è la legge. Confrontati. È uno specchio davanti al quale ti devi mettere, è un modello. Benissimo, tu sei un modello e la legge è un modello. Adesso confrontatevi. Se i due modelli coincidono, allora va bene. Ma se i due modelli non coincidono, c'è un problema. E com'è stato quell'uomo in quel momento davanti al Signore Gesù? Quella domanda, quella affermazione, anzi non quella domanda, quella affermazione: una cosa ti manca. Cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù lo ha misurato, gli ha preso le misure e lo ha trovato mancante. Pensiamo al re di Babilonia con Daniele. Cosa gli dice? Cosa dice? Qual è l'interpretazione della frase? Dio ha fatto il conto. Gesù in quel momento ha misurato quell'uomo. Gli ha detto: benissimo, vediamo come sei. Allora tu fai così, fai così, fai così, fai così. Gli ha preso le misure. Non ha fatto nulla d'altro di pesare quell'uomo, di metterlo sulla bilancia e di dire: perfetto, allora Dio, io sono così, Dio è così. Quel Dio buono è così. Tu sei così. Adesso misuriamo, togliamo il fermo della bilancia, vediamo da che parte pesa. e Gesù ha fatto il conto. E Gesù lo ha trovato mancante, glielo ha detto, una cosa ti manca. È come se Gesù gli avesse detto, sai che c'è, io ti ho appena pesato, sei insufficiente, punto. Però c'è una conseguenza al giudizio. Non è che finisce tutto lì, perché se finisse tutto lì uno dice, vabbè, pazienza, sai che c'è, Gesù mi ha trovato mancante e vabbè, me ne farò una ragione, continuo la mia vita e basta. Ma non funziona così, c'è una conseguenza, noi lo sappiamo. Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Cosa risponde Gesù? Ti manca una cosa. 1 più 1 uguale 2. Se mi manca qualcosa per ereditare la vita eterna, vuol dire che non posso ereditare la vita eterna. Allora vuol dire che sono perduto. E questa è la realtà del nostro me. Quando noi pensiamo al me, all'io. L'io è così. L'io è stato misurato da Dio. L'io è stato trovato mancante e l'io è stato portato al giudizio. Ma qui ecco che la storia cambia. O meglio, per quell'uomo purtroppo in quel momento non è cambiata, lo sappiamo. Ma ripetiamo, non ci interessa in questo momento vedere che cosa è stato oltre. Ma ci interessa vedere come Gesù in quel momento avrebbe voluto cambiare la storia di quell'uomo. Diciamo avrebbe voluto, perché purtroppo non è cambiata per quell'uomo. Ma togliamo quell'uomo il ricco e in quel tale mettiamo noi, chi ha creduto. E allora possiamo dire davvero, è il momento nel quale Gesù ha cambiato. E come è cambiata? Vieni e seguimi. Eccolo qua, la chiave di tutto. Gesù, guardatolo, lo amò. Ecco la chiave di tutto. Un uomo giusto, un uomo zelante, un uomo che era stato trovato mancante. E Gesù non ha detto, beh, sai che c'è? Sei mancante? Il problema è tuo, non è mio. Gesù avrebbe potuto dire così, Dio avrebbe potuto dire così nei nostri confronti. Il problema è vostro, non è mio. Io vi ho creato perfetti. Se poi avete preferito fare altro, non è colpa mia. Chi è causa del suo male, si dice nel mondo, pianga se stesso. Ma Dio non ha ragionato così. Dio lo guardò e lo amò. E Gesù sapeva cosa c'era nel cuore di quell'uomo. Sapeva che da lì a poco se ne sarebbe andato. Ma questo non cambia la realtà delle cose. Lo amò. E cosa gli disse, andando veloci? Vai, vendi e seguimi. Gesù lo chiamò a prendere una decisione. Gesù lo chiamò a rinunciare e Gesù lo chiamò a prendere un impegno. Gesù ha dato a quell'uomo la soluzione. Ed è questo l'aspetto straordinario. Per amore di quell'uomo, Gesù gli ha dato la soluzione. Ed è questo l'aspetto che vogliamo proprio cogliere per noi questa mattina in conclusione. Per amore di me, abbiamo visto com'è il nostro me, è un brutto me e Dio avrebbe avuto tutta la legittimità di condannare quell'io, di condannare quel me, ma la cosa straordinaria è che Dio ci ha dato l'opportunità di cambiare, ci ha rivolto una chiamata, ci ha dato un messaggio, ci ha dato la possibilità di ricevere la salvezza. Va, gli dice, vai, vendi quello che hai e poi vieni e seguimi e avrai un tesoro in cielo. Questa è la cosa straordinaria. Dio ci ha detto, venite, seguitemi e io vi darò un tesoro nel cielo. A noi che siamo soggetti mancanti, a noi che eravamo stati trovati mancanti, è stata data l'opportunità di avere un tesoro in cielo, grazie al sacrificio che Cristo ha compiuto. Per amore nostro, Dio ci ha dato l'opportunità di avere un tesoro nel cielo, rivolgendoci una chiamata. Poi potremmo dire tante cose su questi aspetti di questa chiamata, ma quello che vogliamo cogliere in questo momento è Dio ci ha dato l'opportunità di cambiare rivolgendoci una chiamata. Perché? Perché ci ama. perché avrebbe avuto tutto il diritto di condannare il nostro io per quanto era mancante, ma non lo ha fatto. Che davvero possa essere adorato e benedetto il nome del Signore. Amen. Amen.